Cari amici, quasi 2000 anni or sono, un fanciullo nacque a Betlemme. La sua nascita segnò una delle più rilevanti date della storia ed introdusse l'era cristiana nel mondo. Quali riferimenti troviamo di questa nascita nell'Antico Testamento? Nel corso dei nostri studi biblici abbiamo esaminato tanti libri dell'Antico Testamento. Con la presente trasmissione esamineremo dei libri nel Nuovo Testamento, vagliando gli eventi essenziali connessi con la nascita di Gesù e la relazione di quest'ultima con il piano del Creatore per la redenzione e la salvezza dell'umanità. Questi programmi vi sono offerti dalla Don Bible Students Association in cooperazione con gli amici di Franco ed Ernesto sparsi dappertutto. Ora eccovi, Franco.
Grazie tanto, Giulio. L'Antico Testamento annuncia ugualmente la venuta e l'opera di un grande liberatore, il Messia, la cui opera si inizia con la nascita di Gesù. Sono sicuro che questi studi, nel fortificare la nostra fede, ci inonderanno il cuore di gioia e d'amore. Non lo credi anche tu, Ernesto?
Senza dubbio, Franco. Dal tempo in cui fu inflitta ai nostri progenitori la condanna di morte, fino ai giorni di Malachia, cioè ultimo profeta dell'Antico Testamento, Dio non cessò di ricordare il suo proponimento di inviare un liberatore che sarebbe stato il Redentore dell'uomo, oltre che il suo Re e Signore.
Sì, Ernesto, il Nuovo Testamento traccia la storia della venuta del Messia promesso, profetizzato da Isaia con le espressive parole: «Poiché un fanciullo ci è nato, l'impero riposerà sulle sue spalle», per dare incremento all'impero ed una pace senza fine.
Ma Franco, oltre al profeta Isaia, molti altri scrittori sacri del Vecchio Testamento furono portavoce delle promesse di Dio.
Certamente, ed in seguito a queste non rimasero delle semplici promesse, ma trovarono compimento, cioè quelle riguardanti il regno di Cristo e le benedizioni che da esso ne deriveranno per l'umanità, contenute nel Nuovo Testamento. I quattro primi libri, detti Evangeli, furono scritti rispettivamente da Matteo, Marco, Luca e Giovanni, e riportano gli avvenimenti più salienti della vita di Gesù, i suoi insegnamenti. La parola Evangelo significa buona novella e si riferisce alla nascita di Gesù, ai suoi insegnamenti e alla rilevazione dei piani di Dio sulla redenzione e la ristorazione del genere umano.
Su tale soggetto, Franco, Luca e Giovanni non accennano ad una esistenza preumana di Gesù?
Esattamente, Ernesto. Era necessario dimostrare che la vita di Gesù non fosse contaminata dal peccato della razza decaduta, perché in tal caso non avrebbe potuto riscattare il mondo.
Senti, Franco, non fu Giovanni Battista a dire di Gesù: «Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo»?
Appunto, Ernesto.
Se ho ben compreso, Gesù non avrebbe potuto togliere il peccato del mondo se egli stesso fosse stato un peccatore. Il profeta Davide scrisse che nessun membro della razza umana decaduta può salvare il suo fratello, dando a Dio il prezzo del riscatto.
Giusto, Ernesto. Perciò era necessario che il Redentore promesso, pur possedendo la natura umana, non avesse alcuna parte nel peccato dell'umanità decaduta. Così Giovanni, nel primo capitolo del suo Evangelo, accenna alla esistenza preumana di Gesù, il figliolo di Dio, prima che egli fosse fatto carne. Il testo greco manifesta con la massima chiarezza la distinzione fra il padre ed il figliolo, aggiungendo che quest'ultimo fu fatto carne per poter dare la sua vita in cambio di quella delle creature umane decadute.
Franco, Luca, l'evangelista, riporta qualche dettaglio circa il procedimento per mezzo del quale Gesù fu fatto carne?
I due primi capitoli dell'Evangelo di San Luca ci descrivono il miracolo del concepimento della madre di Gesù, Maria, e poi della sua nascita. Il primo capitolo dell'Evangelo di San Matteo riporta lo stesso racconto, ma con minore ricchezza di dettagli. Infine, Luca, Matteo e Giovanni confermano che Gesù non ebbe padre umano, perché la sua vita non proveniva da quella della razza umana peccatrice e morente.
Mi sorprende perché questa verità fondamentale del piano di Dio per la redenzione dell'uomo dovrebbe essere fermamente compresa da tutti.
Veramente, Ernesto. Dio ha dato all'uomo un fondamento solido su cui edificare la nostra fede. Il racconto della nascita di Gesù rinsalda la nostra fede. Leggilo, si trova nel secondo capitolo dell'Evangelo di San Luca.
Con gioia ed interesse, Franco. Inizia al 10° versetto con un annuncio fatto ai pastori da un angelo del Signore e dice così: «Non temete, perché oggi vi reco il buon annuncio di una grande allegrezza che tutto il popolo avrà. Oggi nella città di Davide vi è nato il Salvatore, che è Cristo il Signore. E questo vi servirà di segno. Troverete il bambino fasciato e coricato in una mangiatoia. Ed ad un tratto vi fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste, che lodava Dio dicendo: Gloria a Dio nei luoghi altissimi, pace in terra fra gli uomini di buona volontà».
Ernesto, io apprezzo veramente questo passo delle Scritture perché è particolarmente significativo. Esso concorda con le promesse dell'Antico Testamento. L'angelo del Signore disse: «V'è nato un Salvatore che è il Cristo, il Signore».
Ma fino a quel tempo il popolo di Dio non aveva ricevuto che delle promesse sulle quali fondare la propria fede. Ma ecco, queste promesse cominciarono a realizzarsi con la nascita di Gesù, così come Michea lo aveva pronunziato. Ma Michea, nel profetizzare la nascita di Gesù a Betlehem, scrisse che la sua origine risale ai tempi antichi ab eterno. È così, Franco?
Certo. Ciò conferma la esistenza preumana di Gesù. Vecchio e Nuovo Testamento concordano in proposito.
È vero, leggiamo nell'Evangelo secondo San Matteo che il re Erode voleva attentare alla vita di Gesù.
Sì, e tale proposito si maturò in occasione della visita dei magi d'Oriente, venuti ad adorare il Messia, dai quali apprese la nascita del re di Israele. Erode finse di volere adorare il re allora nato e chiese ai magi di informarlo dove si trovasse. Ciò, naturalmente, con l'intento di far morire il fanciullo. Ma Dio stornò il pericolo che incombeva su Gesù, distogliendo i magi da seguire lo stesso cammino nella via del ritorno. Studiando il libro della Genesi, abbiamo appreso che nel condannare i nostri progenitori alla morte, il Dio disse loro che la progenie della donna avrebbe schiacciato la testa al serpente. Precisò altresì che vi sarebbe stato inimicizia fra la sua progenie, quella del serpente. Questa inimicizia, predetta, si manifestò attraverso tutte le epoche, con delle persecuzioni ed attacchi furiosi contro il popolo di Dio.
Allora tu pensi che sia stato realmente il serpente, ossia il diavolo, ad istigare Erode di uccidere Gesù?
Certo, perché il disegno di Satana è di intralciare il piano divino che prevede per mezzo di Gesù la liberazione dell'umanità dal regno del peccato e della morte, di cui egli ne è il principale governatore.
Ma Franco, ritornando alla nascita del Redentore, l'angelo disse che Gesù sarebbe il Salvatore, il Cristo.
Vale a dire il Messia dell'Antico Testamento.
Esattamente. Poi l'angelo disse ancora: pace sulla terra e benevolenza verso gli uomini. Ma cosa vuol significare questa frase?
Numerose profezie dell'Antico Testamento si riferiscono alla venuta del Messia e mettono in rilievo una parte importante della sua opera, consistente nella instaurazione della pace sulla terra. Il profeta Isaia, già citato, scrisse che egli, il Messia, avrebbe dato accrescimento al suo governo ed una pace senza fine.
Ed è questa la pace che Cristo desidera e vuole dare a tutta l'umanità, a tutte le nazioni?
Perfettamente. E sarà qualcosa di più di una semplice espressione. Essa sarà la fine di tutte le guerre. Sarà la pace di Dio con gli uomini.
Ma dimmi, Franco, già che l'espressione benevolenza verso gli uomini è stata modificata poi in questo modo, cioè pace fra gli uomini di buona volontà, risponde quest'ultima al pensiero espresso dagli angeli annunziante la nascita di Gesù?
No, Ernesto. L'espressione benevolenza verso gli uomini denota la manifestazione dell'amore di Dio verso costoro, con la nascita di Gesù, Redentore e Salvatore del mondo, e durerà fino a quando tutta l'umanità non avrà avuto occasione di ricevere le benedizioni di pace e di vita che procederanno dal Messia, la quale è l'unica speranza non soltanto di risolvere i problemi in cui il mondo intero è ingolfato, ma ancora una pace con giustizia per tutti sarà stabilita sotto l'amministrazione del Messia e del Redentore, Cristo Gesù, in armonia con la descrizione del profeta Isaia, capitolo 9. Ti rallegra questa prospettiva, Giulio?
Caro Franco, vi è gran gioia nel mio cuore realizzare che l'amore del nostro Creatore e Padre Celeste inonderà ogni essere su questo triste mondo. Come al solito, siamo in grado d'offrire ai nostri amici in ascolto il libretto Il Ritorno di Cristo. Sarà inviato gratis e franco di porto a chi lo chiede. Arrivederci alla prossima settimana, stesso giorno ed ora, e Dio vi benedica.